per questione di ottimizzazione di tema, piacere a fare tutti e due, ci fanno ragionare su qual è il linguaggio mass mediologico, no? Uno in un modo, con questo interessante problema del aggredisco un sito, un blog, una pagina, perché non così non va tanto, sì. No? E io comunque se faccio così vuol dire che chi veramente vuole costruire un confronto non lo può fare, sia che sia d'accordo con me, sia che non sia d'accordo. Io non, ormai vengo da 30 anni di non visibilità del medio, del mezzo TV. La televisione italiana fa tutto salvo qualcosa, qualche volta in estate, oppure qualcosa che viene ritrasmesso, che mi interessa andare a vedere tra YouTube, Facebook e quest'altro. Quindi il ragionamento grosso che sarebbe interessante condividere è che comunque, certo, mi sembra che questo mezzo mediatico, un mezzo che fa da specchio a degli specchi, infatti ragionavamo prima con un'interessante ricerca di Elena, Elisa. Di Elisa, sul tema dello stereotipo. Però alcune cose, la cosa che mi colpisce di più stasera, che alcune modalità di attacco c'erano successe quando c'era stata una visibilità di un confronto di un argomento, di un tema che non è presentato in modo omologo di come, diciamo tra virgolette, la massa è abituata a fare, quindi uscì 2+, l'erba voglio, cioè non per ritornare indietro.
Ma la storia serve a capire.
Quindi la riflessione che io ogni tanto mi attraversa è, sì, parliamo di social network, parliamo la rete è libera, però per esempio lo sappiamo tutti, cioè Facebook, come Google, come tante cose, una serie di parole, vocaboli, modalità di mettere le immagini vengono automaticamente cassate. Ci sono stati dei fenomeni anche su Facebook, appunto, se sei omologo o non omologo, passi o non passi, e sono stati proprio su schieramenti, guarda caso, di presa di posizione sociale e politica. Non certo nella ideologia di massa a cui siamo abituati in questi ultimi 20 anni. Quindi forse c'è, che comunicazioni in questi 20 anni abbiamo avuto sulla messa in comune delle nostre idee, la qualsiasi, più le nostre idee politiche, più le nostre idee di spazio sociale? È stato l'urlo e l'aggressione. Quindi questo è passato come modalità di comunicazione. Probabilmente laddove c'è uno schema che io penso mi porti a una normalità testata, quella della riserva piuttosto che Repubblica, no? E vedo invece qualcosa di diverso da questa normalità, mi sento in dovere automaticamente di aggredire. Io non solo perché, secondo me, questa è la mia ipotesi, poi mi taccio, perché sono delle donne a scrivere, ma perché mi portano qualcosa che non sono più abituato a vedere, che ha visibilità. E mi sembra che anche il lavoro fatto da Elena possa portare anche questa questione del fatto che
Elisa,
continuo, ormai sei Elisa nella mia testa, scusami, Elisa ci fa riflettere, no? Perché se è vero che la realtà del paese è che il 61,3% della violenza delle donne viene fatto in una modalità, io continuo a raccontarvi di questa. E metto lì l'altro punto di riflessione, è perché anche quello che abbiamo vissuto in questi 20 anni, eccetera, di questione di rappresentanza politica, cioè ci sono state delle resistenze nella cittadinanza sociale italiana, femminile e non, all'omologazione imperante di un certo tipo di comunicazione, sia sulle donne che sulla nostra vita sociale. non ultimo compresa la questione del come il sistema capitalistico sia fallito per certi aspetti, no? La questione finanziaria e la crisi economica. Ma questa non ha mai ottenuto una vera possibilità di visibilità, una vera possibilità di confronto. Quindi mi sembra che oltre alla questione di genere ci sia proprio una questione di come ci siamo mal abituati a comunicare.
Infatti lo sviluppo sostenibile non è riconosciuto, no? Pare che sia, nonostante ci siano degli economisti che ne parlano, pare che sia una così un'ingenuità,
cioè,
di quattro.
Adesso non vorrei andare, mi ricordo.
Ma è vero questo tuo paragone, cioè questi discorsi che sì. Poi vanno a toccare le radici della società, perché le donne, ma come anche l'ambiente,
certo.
Lo sviluppo sostenibile non è solo ambiente, no. È ambiente, economia, cibo, è tutto, eppure sembrano delle stupidaggini e per questo vengono aggredite in modo, perché anche con
sì.
È interessante come una cosa, non ci ho mai pensato.
C'è Ornella e poi Elisa che
mi ha chiesto. Molto breve, che riguarda la tua domanda, come mai le persone normali non intervengono? Mi è balzato subito, io frequento molte persone, anche molti uomini di tutte le fasce, diciamo così, sociali, e ho paura invece che la normalità spesso, questa ai margini di una fascia che è la normalità, voglio dire, perché riflettono questa cultura indicibile che è stata anche legittimata da esempi di rappresentanti anche delle altre istituzioni.
No, ad esempi.
Gli esempi dai.
La politica del bunga bunga, insomma.
Non si sente.
Devi alzare un po' la voce per la registrazione.
Ma di solito sono abbastanza potenti.
Sì, vabbè.
No, questo è il mio timore, però.
Per cui ho paura davvero, no, c'è una cultura, una sottocultura che si è sviluppata, soprattutto nell'ultimo, diciamo, ventennio, che ho paura che rasenti veramente. Questo linguaggio indicibile che riflette stereotipi un po' addormentati, ma che sono stati così sgodanati, diciamo, da esempi illustri, e comunque c'è una sottocultura che è spaventosa, perché se vediamo la cultura mediatica di vari TG, gente non legge, insomma, io sento in giro che veramente io sono molto triste, perché proprio non riesco più a parlare quasi con nessuno.
Io direi che si aggancia al discorso di Elisa.
È meglio che lasciamo.
No, non credo però, se no finiamo troppo sul.
Sì. No, guarda, riprendiamo.
No, dicevo che si aggancia al discorso di Elisa, proprio perché questa diffusione è quella che fa sì che San Marzio si vedano le donne tranquillamente e che i mass media utilizzino questo grimaldello che tu chiami. Bene, appunto, la vendibilità della sicurezza, che è appunto di cui le donne sono portatrici, il fenomeno panico morale. Io mi chiedevo quanta incoerenza c'è, no? Perché lanciano il panico morale e poi si dice che. Cioè, e poi la violenza è permessa, perché comunque non è stigmatizzata realmente, è stigmatizzata politicamente nel modo che dici tu. Così come volevo sottolineare di quello che tu dicevi, che magari porta un attimo non solo dal blog, ma anche dalla ricerca, che invece mi pare che dia tanti spunti. Avete visto le forme del primo manifesto che ci ha fatto vedere Elisa? Sono delle forme di donne con un ditino, anni 50, la gambettina. È un'immagine di donna, nostra donna, che sta nella mano dell'uomo forte. Sono quelle lì da proteggere, no?
Certo, non c'è niente di nuovo in realtà,
no,
sono
però
le stesse immagini, lo stesso riferimento all'identità culturale italiana e allo straniero che la minaccia, e la minaccia perché stupra, quindi contamina, cioè si trovano esattamente nei manifesti, cioè della prima guerra mondiale e della seconda,
cento anni dopo siamo sempre quell'immaginario lì.
Assolutamente. Mentre hai ragionissima sul fatto che c'è una doppia morale, ma è una doppia morale che ci riguarda veramente tutte e tutti. Da un lato, in quanto diciamo consumatore e consumatrice, sei continuamente veramente istigato a consumare e attraversare lo spazio urbano, che è anche il luogo di consumo, no? Luogo proprio di esposizione delle merci e di tutti i suoi fetici. Dall'altro però, in quanto donna, nel momento in cui questo spazio urbano lo attraversi in forme non consone, allora ritorna la retorica che ti vorrebbe in qualche modo confinata allo spazio privato, allo spazio domestico, e che invece ti impedisce, non è che ti impedisce, però insomma in qualche modo stigmatizza la libera circolazione. Da un lato siamo bombardati e bombardate da una specie di compulsività, no? Per cui consumi, 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 produci, 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 scopa, 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 scopa. Poi nel momento in cui sei portatrice di comportamenti leggermente così fuori dagli schemi, ma nemmeno fuori dagli schemi, insomma, nel momento in cui ti autodetermini e eserciti la tua libertà sessuale, la stessa che tutti i cartelloni pubblicitari, tutte le pensierine degli autobus, tutti i video su YouTube, tutti gli spot pubblicitari ti dicono che non solo puoi ma devi esercitare, però solo come oggetto del piacere altrui, nel momento in cui la eserciti come soggetto diventi una zoccola sostanzialmente, no? Cioè la doppia morale è continuativa, insomma. Sì. E sulla violenza l'abbiamo fatto con questa amica questo video, se questa è una donna, forse qualcuno ha avuto occasione di vederlo, proprio sul legame tra esposizione e sessualizzazione del corpo femminile e istigazione alla violenza. Si trova sul sito www.generative.wordpress.com, così mi sono fatta anche pubblicità, però secondo me quel video lì veramente spiega bene. www.generative.wordpress.com. Cioè il video, ed è questo video che è proprio...
Se questa è una donna.
Esattamente, il video si chiama Se questa è una donna, si trova su questo sito.
www.wordpress.com.
Sì, sì, WordPress tutto attaccato, .com. C'è una sezione che si chiama video in cui c'è questo video che abbiamo fatto e la spiegazione. Non rubo altro tempo, volevo dire una cosa che c'è sull'intervento tuo, che trovo interessantissimo. Cioè, secondo me non c'è molto di nuovo anche qui, nel senso, un po' tutti i nuovi media e tutti i fenomeni che si sono aperti con i nuovi media, no? Hanno diviso un po' i commentatori tra, diciamo, la natura assolutamente inedita di certi fenomeni, il bullismo, la pedopornografia che aumenterebbero da quando è possibile fare riprese col cellulare e metterle su YouTube, e coloro che invece sostengono che, diciamo, la forma non aggiorna e non muta la sostanza, cioè sono fenomeni che sono sempre esistiti e che adesso trovano altri canali di espressione e di visibilità. E un po' sarei tentata di fare la stessa riflessione, cioè il dato nuovo forse è una certa recrudescenza di istinti e di retoriche antifemministe che si sono registrate anche nel nostro paese nel momento in cui le donne hanno cominciato a riprendersi la parola, quindi il 13 febbraio come momento di massima visibilità, il diffondersi di una serie di prodotti mediali, la Zanardo col corpo delle donne, a cui sono seguite mille presentazioni pubbliche, cioè insomma un po' femminismo, pari opportunità, che per me sono anche due concetti un po' lontani, però donne, condizione femminile, sono dei termini che ultimamente un po' sono ritornati nel dibattito pubblico, no? Quindi come ritornano visibili quelli è come la recrudescenza e la reazione si fa sentire, quindi forse il dato nuovo è questo, e per fortuna lo si registra anche negli Stati Uniti, a dimostrazione del fatto che una ripresa del movimento c'è. Sul discorso del blog, secondo me un po' sono, come dicevano le altre amiche, proprio, no? Cioè troll che boicottano, un po' sono liberi pensatori e gente che non ha nient'altro da fare, e però come fenomeno in genere non lo trovo nuovo, perché in realtà tutti gli spazi separatisti o percepiti come tali, magari solo percepiti come tale, no? Hanno sempre veramente, cioè, scatenato i più vieti e bassi istinti maschili, tanto in termini di aggressione quanto in termini proprio di autodifesa. L'unico infatti blogger onesto è quello che dice sono incuriosito e anche spaventato, cioè almeno è onesto, Io ve lo dico perché guardate, noi a sera dall'università abbiamo questo gruppo separatista che mette insieme docenti, ricercatrici, studentesse, segretari, eccetera, eccetera. Cioè la difficoltà che abbiamo avuto per far comprendere agli studenti maschi e anche ai colleghi maschi che quello è uno spazio separatista perché vuole essere separatista, non vi rendete conto, cioè ha proprio scatenato delle reazioni di autodifesa fortissima e tendenze diciamo a delegittimarci, sostenendo argomentazione peraltro che stava iniziando a penetrare anche tra le studentesse giovani, poi alla fine abbiamo stoppato perché insomma fatemi un po' anche un po' d'affari vostri, no? Cioè iniziavano a dire il vostro approccio è sbagliato, se voi veramente vorreste cambiare le cose cerchereste il dialogo anche con gli uomini. Vabbè, allora noi sì, ok, va bene le femministe, ma perché dovete stare solo fra di voi? Cioè uno spazio in cui gli uomini non possono entrare è per definizione uno spazio autoreferenziale che non vuole cambiare niente ma che vuole solo difendere un'identità e una posizione di potere. Cioè le argomentazioni sono sempre le stesse, e a fargli capire che cioè nessuno vuole escludere gli uomini, ma che quello è un momento in cui diciamo si fa autocoscienza, perché si ritiene che l'autocoscienza sia una condizione preliminare alla soggettivazione politica e alla costituzione di un'identità, che poi verrà messa in dialogo con altre identità e con altre soggettività, ma quello è uno spazio da presidiare. Secondo me è un po' la stessa cosa, cioè dai tempi delle streghe in poi tutte le congreghe solo femminili gli hanno sempre fatto girare, scusate, i coglioni, nel senso letterale, e metaforico.
Qui però si fanno perché scrivono anche uomini,
sì. Certo, soprattutto uomini.
No, tengono i colleghi, no, nostro,
non si vede che è percepito, non lo so, è se è possibile o no.
Percepito come?
Daniela.
Ah, ci sono già. Sì. No, e voi vi siete occupati solamente del TG, no? Così io in quegli anni avevo seguito come poi, diciamo, le donne cosiddette di potere nella TV si sono impadronite di questi episodi e li hanno amplificati. Per cui dal mattino e anche adesso, esatto, cioè dal mattino alla sera, questi episodi di violenza vengono utilizzati anche per costruire poi passerelle di potere. Prima ancora che la Santanché diventasse sottosegretario, tutte le mattine e i pomeriggi era o dalla Panicucci o dalla D'Urso a mattino 5 e a pomeriggio 5. Per cui mi stavo chiedendo, ma questa a che cosa mira? Perché si presentava come amica delle conduttrici, a capo di un, si dice, di movimento per l'Italia, però portava tutte le argomentazioni che dicevi, perché organizzavano questi programmi e trappola di talk show in cui magari si partiva sempre dalla cronaca, si invitavano le mamme delle ragazze uccise per poi suscitare un'empatia e commozione, e in quel momento la Santanché spostava il discorso o sulla criminalizzazione dei magistrati. Per cui c'è stata tutta una campagna cominciata proprio nel secondo semestre del 2007, mi sembra, sì, proprio sì, dalla D'Urso, no?
Santanché è attivissima, infatti in questi giornali l'ho fatti vedere, lei pubblica in quel periodo lì la donna velata, la donna negata, la donna qualcosa, sì, in cui la sua lettura è che appunto
questo culturale. O criminalizzavano i magistrati che non applicavano le leggi, non facevano giustizia, non punivano abbastanza,
sì, così, oppure il governo, perché all'epoca era centro-sinistra,
il governo o spostavano sempre il discorso sulla criminalizzazione degli immigrati. Per cui ricordo una volta che era venuta una ragazza a raccontare una storia di violenza familiare e immediatamente la Santanché ha spostato il discorso che in realtà sono gli immigrati, e le donne in studio applaudivano e volevano sentire questo, e la ragazza che continuava a dire ma io veramente volevo parlare d'altro, e tutto questo non era ascoltato. Poi ci si metteva anche la Mussolini da dietro dal collegamento esterno a rinforzare questa cosa, sì, sì, molto
tuttora Melania Rega e Seriana, cioè, sì, Gambirasi, sì, hanno imperversato sui tassoni dei tanti, quelli del pomeriggio, tra l'altro con un fenomeno ulteriormente pericoloso che prima la vita in diretta, queste ricerche comunque erano condotte da giornalisti, no? Adesso c'è, cioè, come si chiama quello che fa l'Avenir il pomeriggio o i soliti della D'Urso, cioè trattano fatti di cronaca con tutta una serie anche di elementi formali che richiamano il giornalismo, no? Cioè il collegamento in diretta, l'intervista, la rassegna stampa, ma sono condotte da persone che, diciamo, del giornalista non hanno...
Come dire, questo è di spettacolo.
No, sono persone che venivano dalle cronache del Grande Fratello.
O cioè, da,
per
da
cui adesso si sono riciclati, la grande scuola è quella. E volevo chiedere, ma il regolamento del blog del Corriere della Sera non prevede il ban? Perché effettivamente,
sì,
come
sì, anche noi, sì, lo prevede, però
è identificato,
cioè,
il
no, è che noi siamo posti il problema, perché io che sono libera di pensiero devo fare un gesto liberticida
ma
la libertà è qualcosa dalla libertà,
dire qualcosa anch'io, non dormi di no,
la libertà è
ci sono dei confini,
è confini,
da 10 anni ci muoviamo noi tutti che abbiamo un forum o un blog, quello che vediamo a un certo punto, partendo dal discorso della libertà, però dobbiamo
sì, sì, ma infatti lo faremo.
Pensando a guardare le persone e il clima.
Cioè la tua libertà di parola su quel blog.
Se finisce qua.
Viene conculcata.
Camilla, cos'è il ban?
Impedire la persona, quella, ogni persona dal suo computer lascia una traccia, no? Che è l'IP di cui parlava,
sì,
e l'amministratore può leggere, no? A un certo punto lo blocchi, cioè non può
spostare,
no, non è lo spam, è bannato, non so se non può entrare.
Aspetta che mi ero scritta io, devo dire una cosa, un'osservazione sul fatto, su come dire, quello che si ripete nel tempo. Allora,
sì,
negli anni 70, sì, non crediate che chi ha vissuto quegli anni sa bene, no, il movimento delle donne, certo, e la stampa cos'è stata. Io, siccome ho raccolto tutto un archivio straordinario in cui ho tutti gli articoli dei giornali di quegli anni, so bene che campagna hanno fatto, tutti, no? L'Espresso, il Corriere, tutti i giornali, e tutti i settimanali, la Repubblica, eccetera. Allora, qual era la differenza? Cioè, come dire, a livello di aggressività erano solo, era fortissima, anche perché avveniva intanto su quelli che erano loro i massimi organi di informazione. Secondo, con il sostegno degli esperti, intervistavano i sessuologi, gli psicanalisti, sì, e io ricordo bene le campagne, il Corriere ha fatto poi, ha passato il Corriere, è stato sublime, perché ha mandato un suo giornalista, no, il famoso Ballardin, Gianfranco, sì, Ballardin, il viaggio attraverso il femminismo, e l'Ulisse del Corriere, come lo chiamammo allora, passò dalle nostre case, si intervistava nelle nostre associazioni, dopo ne costruì in 5 articoli una detrazione, non so come chiamarlo, una campagna così denigratoria del femminismo, che finiva a Pestum, dove Gianfranco Ballardin, chiuso in una stanza d'albergo da dove non potevo uscire perché nei nostri convegni non li facevamo entrare, da lì si inventò dei sabba di streghe, di tutto, che noi corrompavamo i bambini, che noi l'omosessualità, per cui io che insegnavo allora e avevo fatto la prima, poi come dire, io non ero omosessuale, ma sostenevo, come dire, l'omosessualità nel senso che era la scoperta di aspetti della sessualità femminile, che lo sostenevo nel senso che uno si dibatteva di questo, eccetera. La mia preside mi chiamò per dire, ma perché lei fa sempre queste interviste, no? Dopodiché, arrivarono al Corriere una quantità di lettere che dicevano che nelle scuole c'era gente come me che corrompeva i bambini, cioè fu davvero una campagna, anche a persona ovviamente, perché poi eravamo, come dire, quelle più in vista del femminismo, avevamo nome e cognome, ci intervistavano e così via. Quindi furono delle, mi ricordo proprio sulla sessualità, l'omosessualità, il discorso della sessualità femminile, gli orgasmi multipli, le donne che rovineranno la classe, rovineranno la classe borghese e poi dopo anche classe operaia. Io ricordo, fu una campagna di grande effetto. Qual era la differenza? e lo facevano tutti i giornali, cioè, tanto il Corriere, perché questo viaggio fu veramente, è un pezzo di letteratura, bisogna leggerlo, io lo racconto perché è veramente un pezzo eccezionale di come si può montare in fantasia, ma chi montava in fantasia non era Gianfranco Ballarzì, era Cesare Musatti, erano tutti i più grandi, gli psicanalisti più noti dell'epoca, donne comprese. Quindi fu una campagna con tutti i crismi contro un movimento che era considerato quelli che avrebbero rovinato la società a partire poi dalla scuola, perché molti insegnavamo. Allora, qual è la differenza? Che allora c'era un movimento al vivo, cioè c'erano, come dire, una quantità di gruppi femministi in tutte le città, manifestazioni affollatissime, quindi c'era un movimento, ecco, che poteva, come dire, non solo, che conduceva anche l'informazione, per certi versi aveva una forte presa sull'informazione, venivano, erano loro che erano costretti a fare le mappe del femminismo, a intervistarci, a chiedere i nuovi orientamenti, quindi erano al seguito del movimento, no? Certo, poi lo potevano usarlo e deformarlo a piacere. Qual è la differenza con questi? È che oggi, è vero, come diceva Elisa, c'è stata una ricomparsa, manifestazioni nel 2006-2007 ci sono state, no? C'è stata una ripresa, usciamo dal silenzio nel 2006, poi quello contro la violenza nel 2007 e poi usciamo adesso questo se non ora quando, quindi c'è una ricomparsa, no? Di questi problemi, e quindi ogni volta si riattiva, no? Si riattiva la squadraccia proprio, dico, una squadraccia d'assalto che deve tappare la bocca. Allora, qual è la bocca non ce la tapparono, certo, questa azione denigratoria non fu senza effetto, è ovvio, sulla massa, quello a creare lo stereotipo del femminismo, davvero, io credo che ci sia una responsabilità dei mezzi di allora, perché se ancora oggi noi siamo, no, le lesbiche, quelle che fanno la guerra al maschio, quelle che vanno con gli zoccoli, eccetera, è perché è rimasta l'immagine di quei giornali, no? Non quei giornali. Allora, dicevo, qual è oggi questo mezzo, il blog? Io ho cominciato prima come lettrice e poi a scriverci, anche questo mi piace molto, lo sostengo molto, però io vedo, io sono nuova all'uso, alla frequentazione dei blog, li ho sempre evitati, proprio perché quando mi sono affacciata a un blog, quello che mi dava fastidio e mi respingeva a proposito della domanda perché non scrivono, era che appena vedevo tre o quattro forsennati, che se ne dicevano di tutti, che sprolochiavano, che dicevano delle stupide, delle cose che non stavano in cielo né in terra, con quella violenza io mi ritraevo, dicevo. Vedevo prima alcuni interventi assennati, poi cominciava questa guerriglia così che provocatoria, e allora io lì mi allontanavo. Allora qui, come dire, qual è il problema? Io credo che sia davvero un'operazione che può mettere in difficoltà seria. No, seria, la difficoltà qual è? Che a un certo punto non c'è più gente che scrive in modo assennato, quindi cosa fai? Tieni aperto una cosa solo per quei quattro, così imperversano giorno e notte? No. Allora, agiscono in modo intimidatorio su chi scrive, noi siamo nome e cognome, loro sono anonimi, no? Sono dei nickname, questo produce un effetto a livello psicologico molto, molto spiacevole. No? Cioè, diciamo, loro accusano le femministe, no? Poi ci nomina, signora, ci nominano, no? Perché siamo noi che scriviamo, però anche se non c'è l'attacco diretto, personale, di fatto noi siamo personalizzate lì, ci siamo nome e cognome, loro no. Ecco, quindi io credo che ci sia, come dire, una difficoltà seria. Allora, quello che diceva Daniela, ma certo la democrazia, certo la libertà, ma non è la libertà, non puoi dare la libertà alla gente di toglierti la parola. Ci sono dei limiti, grazie, qui abbiamo un'avvocatessa straordinaria, dopo dire più di me su questo. Io non penso che io quando ho scritto, ho mandato l'ultimo commento adesso all'interno di un blog di un altro, di questo giornalista che è intervenuto proprio per stigmatizzare il fenomeno, che lui, chiamano troller, si chiamano.
Troller
è quello, è la valigetta, però, no, ecco, mi sono sbagliata.
Trolli, quello è trolli.
Scusate.
Troller invece che cos'è?
Il troller non credo niente, il trolli è quello.
Troller si chiama anche quello.
Anche
che
troller.
Questi si chiamano troll e basta, troll, va bene. Allora, un giornalista ha fatto un bel un articolo.
Lo chiamano troll.
Che ha fatto un articolo proprio specificando questa modalità di intervento, no? Che l'ha spiegata molto bene. Io sono intervenuto solo per dire che nel momento in cui, come dire, tappare la bocca alle donne è stata una storia millesecolare, l'hanno sempre fatto, no? Ecco, allora ne tappano la bocca oggi non alle donne, a qualsiasi donna, a quelle che parlano avendo consapevolezza di sé, che vogliono parlare di cos'è stata la storia dei rapporti. Tra l'altro in questo blocco lo si fa con una saggezza, guardando tutti gli aspetti. Io prima ne ho fatto uno sulla violenza nel rapporto madre-figlio, quindi anche tenendo conto proprio della violenza. Naturalmente cosa avviene? Che prendono immediatamente il pretesto per dire tutte le donne sono violente e gli uomini no, anzi sono le donne che sono violente, no? Gli uomini sono il numero di vittime, sono più maschili, ecco, ma nessuno dice che non sono le mogli che le ammazzano un giorno sì o un giorno no, perché si sarebbe fermato il mondo, ma insomma, comunque per dire che sono tutti elementi pretestuosi, ma di una violenza, io li sento veramente con una violenza, cioè che c'è un volerci silenziare, chiudere, in realtà vogliono avvelenare l'aria di questo spazio, renderlo impossibile, perché io e Luisa e voi Barbara siamo appassionate e continuiamo anche con mal di stomaco, insonnie notturne, ma altre giornaliste probabilmente dopo un po' si stancheranno pure. Voglio finisco Marina, io sono d'accordo con Daniele, c'è un regolo, io non credo che una piazza voglia dire che allora tutto, se uno arriva lì e sistematicamente ti urla e ti impedisce di usare la tua parola, può intervenire, c'è un limite alla libertà. Allora io credo che ci sia un regolamento, questo è un giornale, ha un regolamento, no? Lo si applica anche rigorosamente, lo si dà conto di che regolamento si applica, no? Per dire, quando quattro persone intervengono continuamente su tutti, loro sono appena e ne c'è uno nuovo, si fiondano, loro sono onnipresenti, sono quattro, onnipresenti dappertutto, e poi a un certo punto bloccano perché tutto va sulla, loro tentano di attirarti nella trappola,
a volte non ce la fai,
dobbiamo trovare, ci sono già delle regole del giornale, altre si possono introdurre proprio tenuto conto che questo è un'aggressione, è un impedimento serio alla libertà di parola, no? Quindi stabilire delle regole sulla base di cui si dà conto, no? Io direi che proprio tutte e 15 le giornaliste dicono questa cosa, insomma, o il giorno, una redazione dice ci sono delle regole per permettere proprio la parola, ci sono alcuni interventi che non permettono, non sono di dissenso, impediscono, non c'è chi il dissenso, figurarsi, ma io ci vado, no? se devo confrontare delle idee, non è quello che mi pressiona. È proprio il fatto che non puoi rispondere a queste cose, se non entrando nella rete di queste cose. Sì, quindi io credo che delle regole
si possono... Una cosa però, che non vorrei appunto rimanere solo al blog, ci sono questi proprio che, come dici tu, saranno 5, 6, anche 10, però in realtà poi ci sono tutta una serie di altri interventi che non sono così aggressivi, ma che invece davvero devono servire a noi che vogliamo parlare, a ragionare, perché sono quelli che ogni qualsiasi cosa si dica dicono siete lagne, vi state lagnando, sì, volete il potere delle donne, cioè, sono questi che vanno ad avvelenare mia mamma, cioè, sono questi che parlano alla vicina di casa, sarà andata via. Parlano di gira di casa e la convincono che questi discorsi sono discorsi che non hanno senso, e sono questi che ci devono servire per ragionare, perché poi questa gente forse è pure in buona fede, quegli altri sono in malafede, lo sappiamo, e sono violenti, sono nemici identificabili. Il vero nemico invece va guardato in questi che pubblichiamo tutti, ma invece anche questi poi tappano la bocca, perché siamo finiti poi anche sul foglio, prima pagina, no? Quelle lagne della 27ª ora. Cioè, ma guardate che darci della lagna è costante, cioè, qualsiasi tema si porti, con dati, perché poi c'è la Sacchi che mette dati, quindi le donne che lavorano sono il 46%, dovrebbero essere, e c'è tutta l'Istat, non è importante, stiamo lagnandoci. E questo secondo me invece è un campanello d'allarme che ci deve servire per ragionare su che cosa, come parlare, come comunicare, perché dall'altra parte, come comunichiamo noi, c'è come comunica, c'è la ricerca di Elisa, c'è come raccontano le donne quelle storie lì, che davvero fanno il paio, secondo me. Non so.